In Italia è stato tantissimo in un museo in Svezia, poi acquisito privato e quindi arriva qui in Italia e arriva non a Milano, a Roma, cosa, ma arriva qui in Brianza. E guardate che meraviglia questa Madonna sul trono di rose con i santi che pesano le anime. E allora adesso chiamo la professoressa Fabiola Giancotti qui vicino a me,
Sì.
che ringrazio veramente tanto di essere qui con noi stasera. La professoressa Giancotti è una curatrice, storica dell'arte, è nota e non c'è bisogno di dire niente di più, ma lascio alle sue parole. So che quando ci siamo sentiti l'altro giorno mi ha detto piacere di raccontare quest'opera meravigliosa che ha degli aspetti che la rendono unica e rara, è proprio un pezzo unico e raro. E quindi ho detto avremo il piacere di ascoltare il perché di questa unicità e di questa rarità da lei stasera.
Grazie
Grazie.
mille, vi ringrazio, ringrazio ciascuno di voi. Comincio con una premessa che è quella che chiaramente oltre l'arte e la cultura c'è l'impresa. E proprio rispetto agli interlocutori degli artisti e di coloro che si occupano di cultura, spesso e volentieri sono gli imprenditori, perché intendono di che cosa si tratta, intendono anche di come l'arte e la cultura debbano entrare nell'impresa perché possano raccontarsi, no? È grandissimo anche il musicista dicendo che ciascuna cosa si racconta, se entra nel racconto diviene impresa, diviene arte, diviene cultura. Questa è la cosa più importante, con dei risultati importantissimi che abbiamo sentito. Sono molto contenta di parlare di quest'opera perché non la conoscevo, ma quando si comincia a leggere un'opera è come cominciare a leggere un libro, è come cominciare a vedere un film. Per cui ci sono tantissimi elementi che occorre proprio mettere a fuoco proprio per assolutamente raccontarlo. È un'opera che si situa intorno al 1570, è una collezione privata, ma vedremo poi che questa storia è una storia antichissima, insomma, che incomincia proprio negli anni 70 del 500. Risalta da quest'opera la figura della Madonna e tutto ciò che la circonda. Ma che cosa la circonda? È il rosetto, questo rosetto rigogliosissimo, no? Che è una cosa bellissima e anche molto esagerata, molto sovrabbondante, molto accentuata proprio in questa opera, proprio a raccontare un po' tutto quello che era la festa delle rose. È una festa antichissima, le rose sono di cultura antichissima, vengono anche dal mondo precristiano, vengono rappresentate un po' in tutte le forme, ma a un certo punto trovano proprio nel cristianesimo l'indicazione, non solo, ma l'indicazione che può portare a Maria, e viene considerata Maria come rosa mistica. Ma questo termine di rosa mistica è un nome che viene attribuito a Maria. Non si tratta della rosa vera e propria, che poi vedremo qual è la vicenda, ma perché rosa mistica? Rosa mistica perché sarebbe una rosa senza le spine. E Sant'Ambrogio e Sant'Agostino che un po' precisano questa identità, chiamiamola così, questa nominazione rispetto a Maria come rosa mistica. Perché rosa mistica? Rosa senza spine. Perché le spine sono poi arrivate nel paradiso terrestre con il primo peccato di Adamo ed Eva, quindi con il peccato originale. Maria mantiene, e poi viene nei vari dogmi viene sottolineata questa cosa, proprio il nome di, no, come Maria, ma anche come rosa mistica, viene identificata come nome. Ecco. E quindi rosa senza spine, rosa pura, rosa che non ha nessun peccato originale e che quindi può mantenere questa assoluta purezza. Ci sono poi dei racconti nella letteratura, no? Come rispetto alla questione della rosa, adesso Elisabetta d'Ungheria, ma anche anche altri, la commedia di Dante, insomma, la letteratura, per esempio, non so, le Roman de la Rose, ve lo ricordate, no? Quindi ci sono alcune cose, che poi viene ripresa anche da Lodovico Ariosto, come la prima rosa, no? Che si coglie rispetto ad Angelica. E quindi la questione della rosa è molto dibattuta nella letteratura, ma nella cristianità viene dedicata a Maria anche nelle varie feste che si fanno, per esempio l'infiorata, oppure ci sono tantissime Madonna della Rosa, no? Che vengono rappresentate anche come Madonna del Roseto. Lo stesso San Francesco ha qualcosa che ha a che fare con le rose, e lo stesso San Domenico che inventa tutto quello che è poi la pratica del rosario, no? Rosario è una litania di preghiere di Ave Maria che vengono sdocciolate proprio come i petali di una rosa e che viene attribuita chiaramente alla Madonna. La rosa, ecco, ma di che cosa si tratta? Se la rosa mistica è un nome, di quale rose stiamo parlando in questo momento? Ecco, le rose che indicavano diciamo, la purezza di Maria e tutto il contorno rispetto alle rose, a quell'epoca, nel 500, ma anche prima, è una rosa che viene portata dalle prime crociate, dalla Siria addirittura, e viene identificata, è una rosa coltivata, quindi fa parte di una coltivazione, di una combinazione anche un po' ibrida in un giardino della Siria, quindi immaginate la Siria in un giardino privato, quante rose potevano essere coltivate, e questa viene chiamata appunto la rosa damascena, che è la rosa più profumata, la rosa più bella e la rosa senza spine che poteva essere attribuita anche come contorno alla Madonna. La rosa mistica invece è una cosa molto curiosa che non tutti sanno, è una combinazione, quindi una prova di rose creata per concorso in occasione dei 150 anni della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, quindi nel 2005, quindi recentissima, e viene proprio prodotta questa rosa, ma è una rosa che si chiama proprio rosa mistica e che è proprio una rosa recentissima che ha tutti gli attributi che vengono attribuiti alla Madonna, quindi molto profumata, bianca o rosata, senza spine, eccetera, quindi molto rigogliosa anche. Quindi non possiamo dire che questa è la rosa mistica, perché la rosa mistica nel caso di questo quadro è la Madonna, ecco. Invece le rose che contornano quest'opera sono molto probabilmente la rosa damascena, e questo lo vediamo anche dal motivo di quello che viene ripreso dietro la Madonna, che è proprio anche lì proprio la rosa damascena, e quindi è anche questa una cosa molto interessante che si può raccontare attraverso questa opera. Perché questa Madonna è così interessante? Vedete che non, sia sulla testa della Madonna sia sulla testa di Gesù Bambino non c'è l'aureola. Ecco. In tutte le opere che raffigurano la Madonna, fin dai tempi più antichi, ma anche dopo un certo periodo che adesso vi dirò, c'è l'aureola, sempre, comunque, in ogni caso. E l'aureola non è un'acquisizione cristiana, è un'acquisizione che viene anche da lontano, perché era attribuita per esempio ai re, ai potenti, tutti quelli più importanti erano dotati di aureola qualora dovessero essere rappresentati. Per cui ce ne sono di vari tipi che adesso non vi sto qui a dire, che potete comunque trovare facilmente facendo una piccola ricerca. Ma perché non c'è l'aureola? Adesso cominciamo a situare un po' quest'opera in un contesto storico. Aurelio Luini è il figlio di Bernardino Luini. Bernardino Luini è una, come dire, un contemporaneo di Leonardo. Quindi sì, ci troviamo verso la fine del 400, l'inizio del 500. Non ha vita lunga Bernardino Luini, per quanto sia molto vicino sia a Leonardo sia a tutta la cerchia che ruota intorno a Leonardo nell'ambito rinascimentale a Milano. Fa delle cose, tantissime, se voi vedete le opere di Bernardino Luini, sono molto vicine a quella di Leonardo, perché in qualche modo lavorava anche insieme a Leonardo. Tanti cartoni che poi non sono andati dispersi, ma sono andati dopo Leonardo anche nelle mani della scuola del Luini, di Bernardino Luini. Però Bernardino Luini, a un certo punto, Leonardo muore nel 19, Bernardino nel 1519, Bernardino Luini muore nel 1530, quindi pochissimo tempo dopo, e Luini cerca, se voi vedete le Madonne del Luini, richiamano moltissimo le Madonne di Leonardo, anche quelle sono... alcune sono senza aureola, altre invece, quelle di Luini, mentre quelle di Leonardo sono assolutamente senza aureola, ed è proprio questa l'invenzione di Leonardo, quella di aver tolto l'aureola nell'ultima cena non ci sono diciamo apostoli o neanche Cristo è con l'aureola, e nelle opere di Leonardo non trovate l'aureola. Quindi questa è un'acquisizione rinascimentale ed esiste soltanto in quel brevissimo periodo che Bernardino Luini non ha fatto in tempo a recepire, per cui le Madonne di Bernardino sono con l'aureola, e possiamo distinguere, anche se si assomigliano molto le Madonne di Bernardino rispetto a quelle di Leonardo, possiamo distinguerle proprio per la presenza dell'aureola. Bernardino Luini ha dei figli. La storia di Bernardino Luini è molto, sa anche di un po' di giallo, diciamo, no? Perché sembra che a un certo punto si sia invaghito di una ragazza, che però era molti altri si erano invaghiti, e a un certo punto, proprio perché questa ragazza, anche lei, si era invaghita di lui, poi lui è costretto a scappare, ma sembra che il primo figlio, cioè Evangelista, quello che viene chiamato Evangelista e che si dice fosse molto più grande di tutti gli altri figli di Bernardino, fosse figlio invece di questa signorina, che però poi chiaramente è una leggenda, ma è una leggenda che in qualche modo ci sta con i tempi, perché Aurelio Luini nasce nel 1530. E quindi sembra che invece il matrimonio con la mamma di Aurelio, che era Margherita Lomazzo, sia stato compiuto nel 1520. Ecco, quindi, come dire, mentre invece, vedo un attimo se trovo quando è nato Evangelista, è nato intorno agli anni, ai primi anni del 500, quindi, come dire, se lui si è sposato nel 1520 con Margherita Lomazzo, è chiaro che molto probabilmente non poteva essere figlio suo. Poi alcuni danno come figli di Luini alcuni figli, tra cui Giovan Pietro e Aurelio Luini, però c'è notizia certa di Aurelio Luini. Aurelio Luini però nasce nel 30 e Bernardino muore nel 32, quindi non ha il tempo di formarsi con il padre. Si forma con i fratelli molto probabilmente. Questi fratelli sono Giovan Pietro, che nasce qualche anno prima di lui, non si capisce se nasce nel 19, visto che lui si sposa nel 20, oppure se nasce, diciamo, intorno, perché le date sono incerte, tra il 15 e il 19. Ma comunque questa è una questione, diciamo, un po' curiosa, che possiamo sempre verificare. Ecco, Aurelio, come dire, riprende la lezione di Leonardo, no? Per tantissimi motivi. Primo, perché naturalmente non c'era più suo padre. Secondo, perché era amico di Francesco Melzi, che era stato discepolo di Leonardo. E terzo, perché si ritrova il cartone di Sant'Anna proprio nelle mani. Non c'è, come dire, come è accaduto per Bernardino, una vicinanza delle opere di Aurelio con Leonardo, però ci sono degli elementi che lui trae proprio dall'opera di Leonardo, tra cui combinazione proprio questa questione della mancanza dell'aureola. Questo che cosa comporta? Comporta che mentre le Madonne, anche di Leonardo, ma anche di Bernardino, hanno comunque quell'atteggiamento mistico in un certo senso, questa Madonna non ce l'ha. Non ce l'ha questa Madonna e non ce l'ha neanche il bambino, ma non perché Aurelio non volesse dare un senso di sacralità alla Madonna, considerando tutto quello che c'è intorno, no? Baldacchino, le rose e tutto il resto, ma proprio perché vuole nel Rinascimento, quando nasce tutta la questione dell'impresa anche nel Rinascimento e quindi anche la questione donna nel Rinascimento, anche la Madonna può avere uno statuto un pochettino più vicino a quello che è come dire, la vita di ciascun giorno, insomma. Quindi si poteva sentire molto più vicina a questa Madonna che magari le Madonne di Bernardino o di tanti altri che in quel momento i canoni erano quelli di questa Madonna molto mistica. C'è la questione del fiore che ha il bambino e della corona che ha la Madonna, molto probabilmente sono dei simboli alquanto, diciamo, obbligatori a quell'epoca lì, proprio per riprendere l'idea che poi Cristo avrebbe attraversato tutta la questione della passione. Vedete le spine che non sono nella rosa, no? Quindi la corona di spine in qualche modo riprende un po' la questione della rosa mistica senza spine. Però anche lì sarebbe interessante fare poi una ricerca linguistica, perché della linguistica e delle parole, come diceva Leonardo Perici prima, che si tratta quando noi approcciamo un racconto, no? E quindi le spine della Madonna, che mostra la Madonna, da dove sono tratte? Sono quelle che poi arrivano. La rosa, come rosa mistica, non ci sono le spine, e come spine della corona indicano una passione che poi in qualche modo trova il modo di volgersi in resurrezione. La cosa curiosa, un'altra cosa curiosa, adesso immaginate di vedere la Madonna, questa Madonna, senza questi due personaggi che ci sono qui. Ecco, trovate proprio questa ariosità, questa bellezza, questa assenza di negatività. Non c'è nessuna negatività in questa Madonna, per quanto questa rosa possa indicare, prefigurare la passione, ma non c'è nessuna negatività. Il volto è sereno, anche il bambino è sereno, no? In questo contesto. Allora immaginate, questo è sicuramente un'opera rinascimentale, no? Chiaramente alcuni critici vogliono che anche un fratello di Aurelio potesse aver messo mani a questa opera. E quindi possiamo pensare che quello che, come dire, chi avesse potuto mettere in mano quest'opera, invece che, cioè Aurelio potrebbe aver fatto la Madonna con il bambino, e Giovanni avrebbe potuto mettere San Bruno e San Michele, l'Arcangelo Michele. Ora è questo: se noi togliamo San Bruno e l'Arcangelo Michele abbiamo un impianto rinascimentale tout court, se noi mettiamo anche San Bruno e l'Arcangelo abbiamo un impianto anche religioso, e questo è abbastanza interessante anche per leggere questo. Poniamo il discorso dell'Arcangelo Michele. Allora, l'Arcangelo Michele in genere voi lo vedete in tutte le varie rappresentazioni con la lancia, con il mantello che va ad uccidere il demonio. Ecco, questa è la sua iconografia, no? Qui lo vedete con questa corazza che non è narrata nell'Apocalisse, perché i vari arcangeli compaiono nell'Apocalisse con tutto quello che fanno, compreso San Raffaele, no? Ecco, questo è un racconto, diciamo, che viene un po' dall'Oriente, dal nord dell'Oriente, quindi dalla Russia in un certo modo. Avete presente San Giorgio e il drago, no? Ecco. E qui c'è anche San Michele e il drago, quindi viene rappresentato spesso e volentieri come colui che uccide il drago. C'è una cosa curiosa, che adesso poi vi dirò, su un'altra opera del Bramantino. Il Bramantino era anche lui coetaneo di Bernardino e di Leonardo, e fece anche lui qualcosa di interessante. Ecco, qui San Michele è visto come lo vedeva Piero della Francesca. C'è un'opera di Piero della Francesca che lo rappresenta proprio con la stessa armatura, uguale, precisa. Ecco, se voi vedete, andate a vedere poi il Piero della Francesca. E c'è anche un'opera di Bernardino Luini, che si trova in San Maurizio a Milano, che nel martirio di San Maurizio rappresenta su un piedistallo l'arcangelo Michele con la stessa armatura. Precisa, uguale. E quindi abbiamo già dei precedenti per quanto riguarda l'angelo. Vediamo invece che cosa accade. Quindi è l'angelo combattente, è l'angelo che in qualche modo si trova a combattere il demonio qui con la lancia, anche se questa bilancia che voi vedete qui servirebbe, poi l'arcangelo, uno dei compiti che viene dato all'arcangelo è quello di pesare le anime in modo da vedere dove devono andare, insomma, no? Però questo potrebbe essere un elemento ornamentale nel contesto di tutta l'opera. C'è poi San Bruno. Anche San Bruno è una figura curiosa, no? Che non compare spesso e volentieri nelle opere del Rinascimento. Ma chi era San Bruno? Ci sono due elementi che possiamo dire. Un elemento rispetto al fatto che della presenza di San Bruno, quindi delle certose, dei certosini a Milano, è un elemento che riguarda invece il collegamento con San Michele rispetto a San Bruno. I certosini a Milano c'erano già da molto tempo, si è fondata, San Bruno non è mai chiaramente passato da Milano, però c'era la certosa di Garegnano, per esempio, che è una certosa dove ci sono i certosini e che è stata affrescata da Luini e da tantissimi altri pittori che hanno fatto proprio il ciclo. Daniele Crespi, per esempio, ha fatto il ciclo della storia di San Bruno proprio nella Certosa di Garegnano. Ma c'era anche un'altra presenza di San Bruno a Milano, che era nella chiesa di San Michele alla Chiusa, una chiesa le cui memorie si perdono all'inizio dell'anno 1000, che è stata restaurata, che è stata, all'inizio del Cinquecento, i certosini che vivevano in quella chiesa hanno commissionato da alcuni artisti, tra cui il Bramantino e Aurelio Luini, una storia di San Bruno, e quindi si presume che queste opere siano state lì in questa chiesa fino a circa il 1570, insomma, e anche oltre. Molto probabilmente sono state lì fino al 1584. Perché questa data? Perché è la data in cui San Carlo Borromeo decide di, siccome era cadente la chiesa, di ristrutturarla. A chi dà l'incarico di ristrutturarla? A Pellegrino Tibaldi, che era il suo architetto, che aveva aiutato anche per fare altre cose. Quindi questo è un aspetto per cui potrebbe esserci, questo è il motivo per cui quest'opera, San Bruno, è qui con San Michele. Ma c'è un'altra questione rispetto a San Michele e rispetto a San Bruno, che in una biografia di San Bruno, che viene raccontata, insomma, San Bruno era, viene da Colonia, è nato a Colonia, era una persona che aveva esigenza di capire qualche cosa nella sua vita, e come varie persone che ci sono qui, a un certo punto si avvia la pratica teologica, ma poi si licenzia anche lui da questa cosa. si recensa e dice: no, io voglio andare a fare l'eremita, non mi piace come viene condotto, come vengono condotte per esempio le cariche ecclesiastiche, quindi la questione della sinomia, e chiede al Papa di andare con altri 6 compagni a fondare un nuovo ordine monastico poverissimo. Il Papa gli dà un pezzamento di terreno a Certosa, per questo che si chiamano Certosini. Lui fonda questo ordine, dove le case erano di paglia, solo la chiesa era di pietra, e dopo 2 anni però il Papa lo richiama e lo vorrebbe riassumere, però chiaramente lui va a Roma, vede l'offerta che gli fa il Papa e dice: no, mi dispiace, non mi interessa, io voglio darmi un altro pezzo di terreno, perché insomma non voglio fare questo. Naturalmente il Papa dice: trovatelo te, perché io non ti posso dare niente, e lui si incammina verso la Puglia, va al Tempio di San Michele, nella Sagra di San Michele in Puglia, e lì gli appare San Michele. Gli appare San Michele che gli dice: bene, vieni con me, ti faccio vedere dove devi andare. Lo porta attraverso l'Adriatico, costeggiando la costa dell'Adriatico fino ad arrivare allo Ionio, quindi fino al Golfo di Squillace. Arriva dalle parti di Satriano, che è vicino al Golfo di Squillace, e gli dice: qui c'è un fiumiciattolo, c'è un fiume che si chiama Lancinale, segui il fiume, lì dove nasce il fiume tu fonda la tua certosa. Lì dove nasceva il fiume è Serra San Bruno. E dalla quale mi piace pensare che i miei antenati vengano da Serra San Bruno, e lì fonda la sua certosa. Sulla certosa di Serra San Bruno c'è una statua proprio di San Michele. Quindi può darsi che questo sia anche il motivo per cui San Michele sia lì. E quindi anche questa è una storia abbastanza interessante. Dicevo dicevo prima l'altro giorno al Conte, che non ci sono opere che raffigurano San Bruno e San Michele e la Madonna tutti insieme, e invece ne ho trovato un'altra che è l'opera proprio di cui parlavo prima, del Bramantino, a cui era stato commissionato di fare questa storia della vita di San Bruno. E molto probabilmente, chiaramente andate a vedere, viene indicata come la Madonna delle Due Torri, si trova all'Ambrosiana, e è tutto un'altra poetica, un'altra scrittura, però ci ritroviamo e riteniamo di trovarci la stessa impostazione. Ecco, questa è la storia, diciamo, di tutti gli elementi. Naturalmente i dettagli qui sono meravigliosi, vedete questo marmo del trono, vedete la tiara, vedete il bastone, vedete le rose, sono tutte meravigliose, e queste rose come Madonna del Rosetto vengono poi, come Rosa Damascena, vengono poi sempre riportate. E allora dicevamo che il Rinascimento ha l'armonia e la proporzione e l'equilibrio, ma anche la disarmonia, la sproporzione, il disequilibrio. Questa è un po' la questione, non sembra, no? Vedete anche quella luce che viene da sopra, quella luce dovrebbe illuminare e ombreggiare anche la Madonna, se fosse a rigore, no? Ecco, però non lo è, perché si declina dietro la Madonna, e la Madonna è sempre in primo piano. La Madonna è grandissima rispetto, è quasi sproporzionata rispetto ai due, San Bruno e San Michele, no? Quindi, ma curiosamente queste cose hanno pochissima importanza, perché nella storia dell'arte, nell'arte le opere più belle non seguono nessuna regola, né di proporzione né di equilibrio. Leonardo diceva che perché le cose si muovono devono essere in disequilibrio, perché altrimenti con l'equilibrio non si muovono. E quindi, ma c'è l'equilibrio e c'è il disequilibrio, c'è l'armonia e c'è la disarmonia. Lo so bene, c'è il punto, c'è il contrappunto. I musicisti sono ben preparati rispetto a questa cosa. Quindi per questo io penso che l'intera costruzione sia una quinta teatrale, in un certo senso, no? Una vetrina di colori. Immaginate questa vetrina presso uno stilista, degli stilisti milanesi, che bella figura che farebbe questo tripudio di colori, no? Ed è facile attribuire anche a chi, proprio nella moda, nel design, e quindi questo è un po'. Questo senso di esagerazione, questo senso di abbondanza e di colori che dà a quest'opera proprio un'unicità che non troviamo da nessun'altra parte. Io ho cercato, ma così non la troviamo. Quindi grazie a chi ha avuto modo di portarla qui e di esporla, grazie a chi l'ha accolta e grazie a tutte voi che avete voluto sentire questa cosa.